Parliamo di integrazione dell'Active Directory on-premises con Azure Active Directory, quindi andiamo a vedere come unire il mondo on-premises con il mondo cloud, perché farlo e quali sono i benefici di questo tipo di integrazione. Mi ripresento ai più, sono Silvio Di Benedetto, come sempre i riferimenti di quella che è la conferenza. Doveroso ringraziamento a quelli che sono i nostri sponsor. Due parole veloci su di me: consulente e trainer per le tecnologie Microsoft. Mi occupo del mondo private e public cloud, quindi Azure, per esempio, rientra in questa sfera. Sono Microsoft MVP per la categoria System Center Cloud Data Center Management. Questo qui è il mio. Questo è il mio. Questo che vedete è il mio palmarès. Quindi andiamo avanti con la nostra agenda. Quindi, perché sincronizzare Active Directory? Che cos'è Azure Active Directory? E poi demo. Quindi, anche qui, come detto, abbiamo poco tempo, cercherò di essere molto veloce nel dare le spiegazioni, ma soprattutto di farvi vedere con qualcosa di più concreto. Partiamo con parlare del mondo reale. Negli ultimi anni abbiamo avuto un'esplosione incredibile di quelli che sono il numero di device disponibili per ogni utente. Al di là del dispositivo aziendale, che è il computer e il più delle volte è il telefono, molti utenti hanno anche il loro device personale, device che vogliono utilizzare per accedere ai tantissimi servizi che l'azienda sfrutta. Office 365 piuttosto che Salesforce, potrebbe essere un sistema di meeting come GoToMeeting, potrebbe essere un sistema di cloud a livello di dischi come OneDrive for Business piuttosto che Dropbox o Box, cioè ci sono tantissimi siti web, ci sono tanti servizi. Questi servizi devono essere gestiti dal mondo IT Pro in modo sicuro, perché fin quando si tratta di gestire il device aziendale, più o meno ci sono delle regole preconfigurate che forse si riescono a confinare, che permettono all'IT Pro, comunque all'azienda, di fare in modo che certe informazioni non escano fuori, non possano essere salvate, o se bisogna accedere a un determinato portale lo si può fare solo tramite la VPN, insomma, aumentando la sicurezza. Il problema è che mano a mano che l'azienda si riduce, quindi passiamo da una grande a una media azienda, il device personale dell'utente diventa il punto centrale di tutto il business e quindi dall'oggi al domani arriva uno dei vostri colleghi che vi dice: mi configuri il mio nuovo telefonino per la posta? Bene, si potrebbe anche fare, peccato che poi quando l'utente cambia dispositivo o magari lo perde, non vi avvisa. E il rischio qual è? Che le informazioni aziendali passino di mano a un utente che potenzialmente potrebbe fare dei danni o potrebbe addirittura accedere alle informazioni perché nel mentre ci si è dimenticati di disabilitare il dispositivo per accedere alla VPN corporate. Quindi ci sono tutta una serie di rischi che ci sono con l'utilizzo di questi dispositivi che molti IT Pro tendono a sottovalutare o perlomeno non riescono a percepire il reale rischio che c'è e se lo sanno non adottano gli strumenti giusti per contrastarlo. Quindi le sfide che ci ritroviamo e che ci siamo ritrovati ad affrontare negli ultimi anni sono sicuramente l'esplosione del numero di device e noi stessi siamo i primi ad avere più di due device, mediamente ne abbiamo tre, considerando il computer, quindi il portatile. Io nella fattispecie ne ho addirittura più di 10, ok, sono per test, non per uso personale, però è per dire che alcuni di noi ne hanno davvero tantissimi di dispositivi che alle volte ci dimentichiamo anche di avere, ma che sono già pronti e configurati con le informazioni aziendali. Un'altra delle sfide critiche è il fatto che ci sono tante password. Password che il più delle volte non gestiamo noi, gestiscono direttamente gli utenti. il dipartimento finanziario, comunque l'amministrazione di turno, gestisce in modo autonomo le password per accedere alla banca o per accedere alle carte ai vari istituti di credito, carte di credito che siano. E per semplificare il tutto, tendono a usare password semplici. Io ho un mio contatto che una volta mi ha detto: queste password sono veramente una cosa incredibile, ma per semplificare tutto stiamo facendo in modo di averne una per tutte. Ho detto: perfetto, così almeno se ti rubano quella, hanno direttamente risolto e non devono neanche stare a preoccuparsi di cercarle. Quindi c'è veramente poca attenzione a questi particolari. Un'altra sfida importante è andare a migliorare la sicurezza fuori dalla nostra azienda, perché, ripeto, l'utilizzo del device personale può essere anche consentito da un'azienda, ma bisogna fare in modo che il device sia sicuro o che rispetti delle policy, come per esempio la password. Quindi tu vuoi accedere con il tuo dispositivo alla posta elettronica? Benissimo, io voglio però che tu abbia una password impostata, perché così se ti rubano il telefono, l'unico modo che hanno per riutilizzarlo è fare un wipe, che per me significa comunque che il dispositivo è azzerato e quindi non potranno più riaccedere alla VPN, alla posta o al OneDrive for Business della situazione. Un'altra sfida importante che si scontra con la voglia che hanno gli utenti nel memorizzare gli indirizzi e gli URL dei siti web che a loro non interessano, fatta eccezione per i social network dove si ricordano vita, morte e miracoli, è dare un single point a livello di console agli end user. Quindi, al posto di dire memorizzati l'account per la intranet, memorizzati l'account per l'indirizzo URL per accedere alla web mail, per accedere al portale di Salesforce, gli si dice: guarda, io ti do una console universale, un sito web universale, e poi ti do dei mega pulsantoni dove tu schiacci e accedi direttamente al sito, potenzialmente con un single sign-on, quindi senza che tu faccia nulla. E questa è una sfida che potrebbe interessare davvero tanti. Per andare a migliorare tutte queste problematiche che ci sono, Azure Active Directory ci viene incontro. Intanto, che cos'è Azure Active Directory? Né più né meno che il classico Active Directory che conosciamo portato sul cloud, chiaramente con tutta una serie di modifiche e adattamenti per sopperire a miliardi di utenti e di accessi che vengono generati ogni anno sui data center Microsoft, ma è né più né meno che appunto l'Active Directory classico che abbiamo on-premises, che è la base poi dei servizi più classici che andiamo a utilizzare. Per chi ha creato almeno una volta un account su Office 365 si sarà accorto che l'elenco degli utenti, quando viene gestito, è molto simile a Active Directory, perché in effetti sta girando sotto un Active Directory. Quando utilizziamo Intune, stiamo utilizzando Active Directory. La creazione delle varie directory di estensione dentro Azure è fatta sulla stessa base, quindi Microsoft non si è reinventata niente di particolare, ha soltanto preso qualcosa che aveva già in casa e che funzionava bene e l'ha portato sul cloud. Quello che andremo a fare noi durante questa sessione è capire come unire i due mondi. I modelli che possiamo adottare per far interagire i due mondi sono sostanzialmente tre. Il primo, Cloud Identity, ovvero abbiamo il nostro Azure Active Directory creato in modalità standalone che non dialoga per niente con l'infrastruttura on-premises. Cosa significa? Che se creiamo un utente localmente dobbiamo andarlo a creare anche sul cloud. Se lo creiamo di contro sul cloud lo dobbiamo fare anche on-premises, a patto che ci sia questa necessità, piuttosto che se cambiamo la password localmente dobbiamo andarla a cambiare anche sul cloud. Quindi sono due mondi totalmente separati tra di loro che possono avere dei benefici fino a un certo punto. Sicuramente lato security forse è il non plus ultra perché ci sono due mondi distaccati, però è consigliato su scenari veramente piccoli. Il secondo passaggio, che forse è quello più interessante per la maggior parte delle infrastrutture, è la modalità sincronizzata, ovvero abbiamo sempre il nostro Azure Active Directory posizionato on top e utilizziamo un software che serve per sincronizzare sia gli utenti che anche le password. Quindi andiamo a creare un ponte tra l'on-premises e il cloud. Chiaramente abbiamo molti benefici, tra cui per esempio il fatto che abbiamo il password sync, lo user sync, il group sync, quindi creazione di un utente che può essere volendo portata sul cloud e viceversa. Quindi inizia a essere un passettino in avanti. L'ultima invece modalità a livello di identity è quella federata. Qui siamo su aziende un po' più grandi. Utilizziamo sempre una soluzione di Directory Sync che serve appunto per andare a sincronizzare gli oggetti e poi però utilizziamo a parte un server di federazione, quindi usiamo la DFS di Active Directory per l'autenticazione, quindi le password non sono più portate sul cloud, ma rimangono sempre localmente. Quindi quando l'utente vorrà andarsi a loggare con le sue credenziali, nella modalità sincronizzata metterà le credenziali su Azure, nella modalità federata invece andrà a finire sulla DFS locale della mia infrastruttura locale che chiaramente è esposto in HTTPS. Questo è uno scenario un pochettino più flessibile perché mi permette di fare un po' più di cose anche a livello applicativo per soluzioni costruite internamente. Però richiede che ci siano almeno due server in più, uno di questi è la DFS e il secondo è il web proxy, quindi non è che lo sforzo sia così elevato, però la DFS, se voglio essere sicuro, devo metterlo in alta affidabilità, quindi averne un altro di fianco, quindi diciamo che si valuta questo tipo di scenario quando ho un'esigenza e un'infrastruttura più complessa. Abbiamo parlato del Directory Sync, nella fattispecie stiamo parlando di un tool che si chiama Azure Active Directory Connect, che prende il posto di quello che era una volta il Dir Sync. Questo Connect è una identity bridge, quindi serve da ponte tra on-premises e cloud. I requisiti per installare il software sono molto semplici, ci serve un account Azure, chiaramente. Il domain controller deve essere almeno 2008 o superiore. Dal mio punto di vista, io preferisco partire almeno da 2008 R2 perché introduce più funzionalità, come per esempio la possibilità di avere il recycle bin degli utenti a livello di Active Directory. Per quanto riguarda invece la macchina che ospita proprio il ruolo, deve essere 2008 R2 o superiore. Cos'altro ci serve? Dovendo fare tutta una serie di comunicazioni a livello di infrastruttura estesa, quindi di foresta, ci serve un account Enterprise Administrator locale e in più ci serve, lato Azure, un Global Administrator Account che poi nelle demo vi farò vedere come si va a generare. Come si effettua la sincronizzazione? In un modo molto semplice. Si crea una nuova directory su Azure. Si va a fare il link con il nostro public domain perché di default viene dato un dominio.microsoft.com, quindi generico. Chiaramente si fa la validazione di questo public domain perché Microsoft deve essere sicura che io sia il reale proprietario di questo dominio. Vado ad abilitare la sync lato Azure, poi installo il connettore, lo configuro e poi alla fine inizio a fare in automatico il dialogo e quindi sono passaggi che alla fine non richiedono tantissimo tempo. Uno dei benefici che ci viene dato da questo Active Directory Connect è l'Application Portal. L'Application Portal è un catalog online, è un sito web online che ha al suo interno più di 2400 applicazioni che servono alla fin fine agli utenti per accedere. Quindi, al posto di ricordarsi qual è la pagina per accedere su Salesforce, vanno all'interno di questo portale, avranno il quadratone di Salesforce, schiacciano Single Sign-On con le proprie credenziali e finiranno direttamente sul portale di destinazione, senza doversi ricordare quali sono le credenziali per accedere, senza dover fare niente. Usano i loro classici parametri di Active Directory, che è anche un pochettino più sicuro lato nostro. Questo portale è sicuramente è accessibile via web, ma è anche disponibile con delle mobile app in questo momento per iOS e per Android. Prossimamente arriverà, dovrebbe arrivare anche per Windows Phone. Due parole molto veloci su quello che è Windows 10 e l'integrazione con Azure Active Directory. Windows 10 sarà il primo sistema operativo che permetterà di fare il domain join sul cloud, quindi al posto di loggarmi on premises, potrò farlo anche sul cloud. In questo momento si parla di una preview, quindi ci sono delle funzioni abbastanza limitate, ma in un futuro sarà possibile andare a fare il cloud e il sync dell'oggetto dentro l'infrastruttura locale. Quindi, se io mi trovo fuori dalla mia infrastruttura, compro un computer nuovo e ho bisogno di joinarlo a dominio perché voglio accedere alle risorse aziendali e perché voglio gestirlo in un certo modo, posso farlo tranquillamente. Inoltre, l'account che viene creato, che viene utilizzato su Azure, se io mi loggo con quello, viene trattato tipo il Microsoft account. Quindi tutte le configurazioni dell'utente vengono salvate su Azure. Quindi, come succede per il Microsoft account, se domani cambio computer, i parametri principali vengono riportati anche sulla nuova macchina, quindi quello che può essere lo sfondo del desktop, il posizionamento del settings delle varie icone, piuttosto che le varie configurazioni delle password, tutto quello che concerne il profilo utente che fa ad oggi il Microsoft account, prossimamente sarà gestito anche dall'account lato Azure. Quindi, Microsoft su Windows 10 lato client sta veramente puntando molto per aumentare l'esperienza utente, ma per migliorare anche la sicurezza lato IT Pro. Ok, direi che siamo stati abbastanza rapidi, direi di passare alle demo e vedere un attimino nel concreto di che cosa si tratta. Allora, intanto, come si crea una directory? Sono all'interno del mio portale di Azure. Non faccio nient'altro che cliccare su New, su App Services, ho qui la parte di Active Directory, e vado a inserire quello che è un nome. Io questa operazione l'ho già fatta, quindi mi sono portato un attimino avanti. Però l'operazione è abbastanza semplice. Noi lavoreremo su questa directory che si chiama lab-ad01. In questo momento è totalmente vuota, quindi devo svolgere tutte le operazioni. La prima che vado a fare è la creazione di un tenant di tipo administrator. Questo perché ci servirà poi per andare a gestire tutti quelli che sono i servizi, soprattutto la sync tra on-premises e cloud, quindi qui vado a inserire un nome. A livello di ruolo sarà un global admin, quindi mi viene richiesto un indirizzo alternativo lato mail, e viene creata quella che è una password temporanea che dovrò utilizzare per modificarla. Quindi, che cosa faccio io adesso? Vado a copiarmi l'indirizzo, apro una pagina nuova di Internet Explorer, vado sul sito portal.office.com, inserisco le credenziali che mi sono state rilasciate poco fa da Microsoft. Che cosa mi chiede lui adesso? Di andare a modificare quella che è la password Quindi inserisco una nuova password anche più forte, mi chiede una serie di dati. Ok, il mio tenant è stato correttamente configurato. Come si può notare, il look and feel del portale è quello di Office 365, perché alla fine Office 365 si appoggia a Azure Active Directory. Non stiamo utilizzando strumenti diversi da quelli già presenti all'interno del mondo Microsoft. Che cosa farò volendo da qui? Potrò gestire i miei domini, potrò gestire i miei utenti, i gruppi, la customizzazione della user interface lato portale Office 365. Potrò andare ad attivare nuovi servizi, per esempio quelli di Intune, quelli di Azure RMS. Insomma, potrò fare veramente di tutto sotto il punto di vista amministrativo. Torniamo a quella che è la nostra parte invece di integrazione con il dominio. Ho configurato il mio tenant. Quello che devo fare adesso è attivare intanto la parte di sync che ci impiega qualche minuto. Quindi vado su Directory Integration e vado ad attivare la procedura che, come detto, impiega un pochettino. Vado a inserire quello che è il dominio pubblico, perché come vedete di default io sto utilizzando mylabseed01.microsoft.com, che chiaramente non corrisponde a quello che è il dominio pubblico che i miei utenti normalmente utilizzano. Potrebbe essere contoso.com, quindi l'utente non si deve accorgere del cambio tra on-premises e cloud. Quindi vado a inserire quello che è il mio public domain. Se spuntassi la voce che si trova qui, andrei a dire a Azure Active Directory che la mia infrastruttura sarebbe di tipo federato, quindi avrò tutta una procedura di configurazione diversa rispetto a quella classica che adotteremo noi. Quindi non dovrei fare inizialmente la validazione perché verrebbe fatta successivamente lato ADFS, ma avrei un wizard molto più snello. In questo caso, invece, che cosa ci viene chiesto? Il fatto di aver inserito il dominio fa sì che lato Microsoft venga richiesto l'inserimento e la creazione di un record fittizio che serve appunto a Azure per validare la mia infrastruttura, il mio dominio che ho appena inserito, perché questo lo si fa chiaramente per una parte. Per tutto quello che riguarda la security. Quindi io quello che faccio adesso è andare a inserire il mio record TXT all'interno del pannello DNS del mio public provider. Faccio la verifica, il dominio è stato verificato con successo. Quindi da questo momento in avanti posso andare a creare oggetti anche con il mio dominio. Quello che facciamo adesso, dopo aver configurato un account tenant, il dominio e soprattutto l'integrazione con Active Directory, è lavorare lato server e quindi andare a configurare l'Azure Active Directory Connect. Mi sposto sul mio server e vado a lanciare quello che è l'applicativo che ho già installato in precedenza. L'ho fatto su un domain controller, come ho già detto, è possibile installarlo senza problemi anche qui sopra. Io non lo consiglio, ma chiaramente questa è una demo, quindi facciamo in modo diverso. Adotto un sistema di tipo customizzato, quindi voglio personalizzare lo scenario di installazione. Come si può vedere, mi chiede intanto qual è la modalità di sign-on che voglio utilizzare. Password synchronization, ovvero una modalità, quella classica, synced che stiamo utilizzando. La modalità federata, ovvero utilizzo di una DFS che servirà per autenticare realmente gli utenti, oppure niente di tutto ciò, quindi una modalità cloud oriented, modalità totalmente separata. Che cosa ci chiede? L'account del nostro tenant administrator che abbiamo creato in precedenza. Andiamo a fare la validazione delle credenziali appena inserite. Ok, andiamo a inserire quelle che sono le credenziali del dominio locale, invece. Ok, faccio next. Viene fatta l'analisi di quello che è lo schema del mio dominio. Modalità di configurazione di quella che è la mia directory, io qui lascio tutto quanto di default. Potrei, volendo, fare dei filtri sugli oggetti che voglio andare a portare all'interno di Azure, ma poi vedremo che esiste un modo un po' più fine per fare tutto questo. E in ultimo, la parte di feature che voglio andare a configurare per la parte di sync. Molto interessante la parte di password write back e user write back, che servono per andare, nel primo caso, a dare la possibilità agli utenti di cambiare la password lato Azure e vedersela cambiata anche on premises, e nel secondo caso, user write back serve per creare utenti su Azure che verranno portati automaticamente on premises. In questo momento sono disattivate la parte di computer write back e device write back, ma questo significa che a brevissimo, soprattutto col rilascio di Windows 10, sarà possibile andare a creare delle a joinare le macchine a dominio, perché sapete che Windows 10 avrà la facoltà di joinare la macchina direttamente su Azure e vedersi ritrovata on premises. Quindi, Microsoft sotto questo punto di vista sta veramente facendo un grandissimo lavoro. Next, mi viene chiesta qual è la cartella dove voglio andare a configurare la parte di write back. Nel nostro caso utilizzeremo l'organization unit che si chiama Italy. C'ho Next. A questo punto il sistema è pronto per essere utilizzato. Quello che non vado a fare è la sync perché voglio personalizzare quali sono le organizational unit che ho all'interno della mia infrastruttura per andare a scrivere, per andare a tenersi allineati col mondo Azure. A questo punto la mia sync risulta ok. Posso iniziare a lavorare lato Tuning. Chiaramente si presenta un problema in tutto ciò. La mia infrastruttura locale si chiama SID, a livello di dominio si chiama SID2015.local, che è totalmente diverso da quello che è il mio public domain, che è infrastructureday.com. Quindi è necessario andare a fare una piccola operazione che fa in modo che gli utenti possano utilizzare lo stesso dominio anche internamente, ovvero vado a cambiare l'UPN, vado ad aggiornare l'UPN aggiungendo un nuovo dominio. Vediamo subito di cosa sto parlando. Io qui ho un utente che si chiama SilvioDB. Se vado ad aprire le sue proprietà, a livello di account vedo che lo user logon name è @seed2015.local. Quindi, che cosa vado a fare io? Intanto vado nei miei administrative tool e lancio l'Active Directory Domain and Trust, andando ad aggiungere quello che è il mio nuovo UPN, quindi il dominio alternativo che voglio aggiungere alla mia infrastruttura. E poi, al posto di andare ad aggiungere manualmente ogni singolo utente, utilizzo PowerShell per far sì che questa modifica sia fatta in modo automatizzato. Quindi apro PowerShell ISE che contiene la struttura, la parte di editing e direttamente la console per eseguire. Che cosa faccio qui? Con poche righe di PowerShell gli vado a dire qual è il vecchio UPN, quindi SID 2015.local, il nuovo, e vado a eseguire una serie di operazioni di riconfigurazione per tutti gli utenti che fanno parte del dominio. Quindi lancio il mio script. Terminato. Se io vado adesso all'interno di Active Directory e apro la scheda dell'utente, vedrò che automaticamente è stato cambiato in silvio.db@infrastructuredays.com. Significa che da questo momento in avanti, quando farò la sincronizzazione su Azure, verrà fatta nel modo corretto. Se non adottassi questo tipo di filosofia di sistema, non essendoci il matching lato Azure, i miei utenti sarebbero portati sì all'esterno dell'organizzazione, ma gli verrebbe assegnato come dominio principale @mylabseed01.microsoft.com. Questo perché chiaramente il dominio .local non sarebbe disponibile lato cloud. Ok, che cosa vado a fare io adesso? Lancio un tool che nello specifico è il Synchronization Services di Azure. Che ci permette di gestire al meglio quella che è la nostra infrastruttura lato sincronizzazione. Quindi, da una parte ho lato cloud, quindi mylabseed01.microsoft.com, dall'altra ho il mio dominio locale che vado a personalizzare, quindi vado ad aprire le proprietà e vado a configurare a livello di container quali sono le organizational unit che voglio andare a sincronizzare all'interno della mia infrastruttura. Che cosa faccio io qua? Tolgo tutte quante quelle che sono le mie varie organizational unit, anche quelle di default, e lascio solamente quella di Italy. Quindi vado a confinare in modo specifico qual è l'organizational unit o le organizational unit che io voglio tenere allineate lato Azure, anche perché se io lasciassi la configurazione di default rischierei di portare su anche account di servizio, gruppi di servizio o comunque oggetti che non sono relativi all'utilizzo aziendale vincolato all'accesso appunto dei servizi stessi. Ok. Una volta che faccio questo, non mi rimane altro che lanciare quella che è la sincronizzazione vera e propria. Quindi all'interno di quella che è la cartella Microsoft Azure AD Sync Bin, trovo il file che si chiama directory syncclient.cmd che vado ad avviare. Che cosa succede adesso? Verrà avviata l'importazione degli oggetti e la sincronizzazione, come si può vedere all'interno del Synchronization Service Manager. Sta avvenendo l'operazione di sync tra on-premises e on-cloud. Ci metterà qualche minuto a seconda anche di quanti oggetti ho all'interno della mia infrastruttura. Nel nostro caso sono davvero pochi, quindi tra qualche minuto saremo già operativi per vedere quello che succede all'interno di Azure. Conclusa la parte di sync, andiamo a vedere cosa è successo lato Azure. Quindi mi sposto nuovamente all'interno della mia console. Se torno sulla parte di user, avrò un nuovo utente che è SilvioDB con dominio at infrastructuredays.com, che Che cosa posso fare io da questo momento in avanti? Per esempio, posso andare a creare un utente su Azure che verrà portato internamente. Questo perché ho fatto lo user write back, quindi ho dato la possibilità di, ho abilitato la funzionalità di creazione degli utenti su Azure in modo che vengano portati anche internamente. Quindi, facciamo un'utenza, dominio metto at infrastructuredays. Day.com, next, classico user, crea una password temporanea, creo, ok, chiaramente lato Azure ci è voluto pochissimo, torno all'interno della mia infrastruttura on premises, rilancio nuovamente il directory sync, lo faccio solamente per velocizzare. Da questo momento in avanti la sincronizzazione avviene in modo scadenzato e automatizzato, però io voglio un attimino velocizzare il tutto. La sync è conclusa. Quello che mi aspetto di trovare adesso all'interno di Active Directory è fare un refresh e vedere che è stato creato un nuovo utente, che è quello presente all'interno di Microsoft Azure. Quindi il writeback funziona in modo abbastanza semplice e permette appunto la gestione di questo tipo di utenze. È chiaro, bisogna ancora lavorare e migliorare alcuni aspetti, come per esempio l'esposizione del nome. In questo caso mi viene portato internamente il nome completo di dominio, sicuramente in futuro verrà sincronizzato in modo più facile da comprendere, quindi con il nome e cognome, così come l'ho indicato all'interno di quello che è il display name. Però intanto abbiamo fatto con pochi clic l'integrazione con Azure e abbiamo visto come funziona tutta la parte di configurazione. Che cosa andiamo a vedere adesso? Come utilizzare il mondo Azure anche per l'esposizione di servizi. In precedenza, durante le slide, ho parlato di quello che è l'Application Catalog con più di 2400 applicazioni che si possono utilizzare per fare in modo che gli utenti non debbano ogni volta inserire le proprie credenziali per accedere a un determinato servizio. Quindi ritorno all'interno del mio portale di Azure, vado sulla parte di application. Che cosa vado a fare? Vado ad aggiungere una nuova applicazione dalla gallery. Come detto, più di 2000 applicazioni, siamo quasi arrivati a 2500 di ogni tipo, da Dropbox a Box, a GoToMeeting, a DocuSign, a Twitter, Facebook. Salesforce, c'è veramente di tutto. In questo caso noi andiamo a utilizzare Twitter. Quindi seleziono l'applicazione. Lui sta aggiungendo l'application. Che cosa faccio io? Vado a configurare il servizio per un determinato utente. Nella fattispecie prendiamo il mio. Che cosa faccio? Assegno le credenziali e vado a specificare quelli che sono i dati che utilizzerò per poter accedere. Ok, vado ad abilitare il mio utente e, come vedete, l'operazione è abbastanza veloce. Da questo momento in avanti sarà possibile per questo tipo di account accedere ai servizi lato Azure. Come funziona? Quindi apro una nuova pagina di un browser. Sto utilizzando volutamente Chrome per mostrare il fatto che è assolutamente cross-platform. Inserisco le credenziali del mio utente di dominio e mi ritrovo all'interno di quello che è il portale che potremo consegnare ai nostri utenti come punto centrale per accedere alle varie risorse. A livello di applicazioni qui potrei avere anche tutta la parte di Office 365, potrei avere anche degli URL di applicativi miei, che sono quindi stati costruiti da me, mentre nella parte di profilo ho la gestione di quella che è proprio l'utenza vera e propria. È chiaro che in modalità Active Directory Basic ho delle funzioni molto più limitate rispetto a quelle che sono presenti nella Premium. Quindi, poi nel primo caso non paghiamo nulla, nel secondo invece dobbiamo pagare per ogni singolo utente. Vado a cliccare su Twitter. Che cosa succede in questo momento? Vengo reindirizzato all'interno del portale di Twitter con il passaggio di quelle che sono le credenziali in modo assolutamente trasparente e automatico. Quindi, che cosa è successo? L'utente non ha dovuto inserire né username e né password e si è ritrovato all'interno del portale di Twitter in modo assolutamente trasparente. Quindi, una grandissima cosa per aumentare la sicurezza.
Siamo andati un pochettino lunghi, quindi direi che chiudo qui, poi se c'è qualche domanda potete farmela nel frattempo.